Dovremmo continuare con quello che abbiamo iniziato domenica scorsa con la lettura di Secondo Corinzi, capitolo 1. Secondo Corinzi, capitolo 1. Vorremmo leggere dal versetto 12 al versetto 24. Secondo Corinzi, capitolo 1, dal versetto 12. Questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Poiché non vi scriviamo altro se non quello che potete leggere e comprendere. E spero che sino alla fine capirete, come in parte avete già capito, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del nostro Signore Gesù. Con questa fiducia, per procurarvi un duplice beneficio, volevo venire prima di da voi e passando da voi volevo andare in Macedonia, poi dalla Macedonia ritornare in mezzo a voi e voi mi in mezzo a voi e voi mi avreste fatto proseguire per la Giudea. Prendendo dunque questa decisione, ho forse agito con leggerezza? Oppure le mie decisioni sono date dalla carne, in modo che in me ci sia allo stesso tempo il sì, sì e no, no? Or come è vero che Dio è fedele, la parola che abbiamo rivolto non è sì e no, perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stata sì e no, ma è sempre stato sì in Lui. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla vostra alla gloria di Dio. Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha uniti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita che per risparmiarvi che non sono più venuto a Corinto. Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già state saldi. Abbiamo detto domenica scorsa che già dall'inizio di questo libro, la seconda lettera di Paolo ai Corinzi, sembra che c'è un altro tono. Il motivo perché Paolo ha scritto Secondo Corinzi è diverso dal motivo che ha scritto Primo Corinzi. Primo Corinzi era di riprendere tanti errori che stavano succedendo nella Chiesa, tanti problemi con il comportamento della gente, problemi con la dottrina, problemi con la pratica nella Chiesa. Mentre Secondo Corinzi sembra più come una cura pastorale o come un padre che educa i suoi figli, un po' più dolce, meno forte, meno duro che abbiamo trovato nella prima lettera. Così, in questi primi versetti, vediamo la sincerità di Paolo. Lui che vuole descrivere certe cose, sembra che vuole coinvolgere i Corinti nel suo ministero. Perciò comincia dicendo, questo infatti è il nostro vanto. Qual è il posto del vanto nella vita del credente? Qual è il vanto che avete sentito in questa settimana? Il vanto è una cosa bella? Il vanto di solito non è una cosa da ricevere con piacere. Il vanto, come viene usato di solito, è una cosa che dimostra un certo orgoglio, se non superbia. Vediamo qualche vanto di Paolo nelle sue scritte. Voi pensate di avere un motivo di vantare? Potete misurarvi al vanto che potrei fare io? Io, ebrei degli ebrei, circonciso l'ottavo giorno, secondo legge fariseo, e ci sono tutte queste cose che ha elencato. E anche lì, le cose che tenevo importante prima, che erano le cose per le quali poteva vantarsi, li considero come i lettami che devi spargere nei campi. Al confronto del vanto in Cristo, al confronto di quello che Cristo ha fatto per noi. Il vanto di solito non è una cosa bello, ma guardiamo un po' quello che Paolo ha da dire riguardo a questi di Corinto. Questo è il nostro vanto. Che cosa? La testimonianza della nostra coscienza, di essere comportate in modo, e specialmente verso di voi, con semplicità e sincerità di Dio, non con la sapienza carnale. Di solito il vanto che sentiamo in giro giorno per giorno è un vanto che viene dalla carne. È un vanto che viene da, vedete quanto bravo sono io? Vedete quanto valgo io? Vedete quanto importante sono io? In particolare fino ad oggi abbiamo sentito poco di questo. Almeno speriamo che da stasera e domani sentiamo molto di meno di questo. Noi siamo i migliori, tutti gli altri sono. E loro sbagliano in questo, quello, quello, quell'altro. Sì, ma dove sbagli tu? O almeno, che cos'è che vorresti fare qua? e se arriviamo al 4 maggio, a marzo, e ancora non capisco quello che tu vorresti fare, quando fino adesso ho sentito solo il tuo vanto che sei migliore di lui secondo te, perché devo darti il mio voto? E penso che ci sono molti di noi che pensiamo in questa maniera qua. Molte volte quando uno si vanta, si reprime un altro. Ma non è quello che vedo qui con Paolo. Il suo vanto era loro. Questo vanto, infatti, è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza. Perché la testimonianza della coscienza? Che cos'è la coscienza? La? Lo Spirito Santo agisce con la nostra coscienza e speriamo che la coscienza che avevamo prima di conoscerlo è cambiata completamente. Se no, guai noi. Okay. È quell'essere, quella cosa dentro di noi che ci fa capire o ci convince che se una cosa è giusto o non è giusto. Certo, con il peccato la nostra coscienza è stata toccata. Scusa, toccata. Perché la coscienza giustificata dal peccato commesso è una coscienza un po', qual è la parola giusta? Non fidabile. È una coscienza che si è compromesso. Ma per la coscienza di Paolo, in riguardo ai Corinti, la coscienza, la testimonianza della nostra coscienza, di essere comportati nel mondo, aspetta, non leggere, di essere comportati nel mondo, e specialmente verso di voi, con semplicità e sincerità. Sincerità e semplicità e serenità di Dio. Che è completamente diverso dal vanto che di solito sentiamo. Semplicità e sincerità di Dio senza sapienza carnale. Una cosa genuina è una cosa che viene da Dio e la conferma di Dio che quello che abbiamo fatto è stato giusto fra di voi. Non un autoconvincimento, come solito si fa per il vanto, ma con la grazia di Dio. Se il vanto ha come fonte la grazia di Dio, che merito ho io di vantarmi? E non ce n'è. Nella carne, boom, subentra la superbia, l'orgoglio. Ma basato sulla grazia di Dio, toglie tutte quelle cose carnali, quelle cose che sono toccate dalla sporcizia del peccato. E perciò è semplice e sincera, poiché non vi scriviamo altro se non quello che potete leggere. Qual è il beneficio di avere un documento scritto? Le parole non cambiano. Purtroppo l'interpretazione di quelle parole vengono cambiate, soprattutto dalle persone che vogliono vantarsi per farsi sembrare più bravi. Ma Paolo ha scritto delle cose, cose che potevano leggere. Se una cosa può essere letta, vuol dire che è scritta. È già lì. Un amico mio che ormai da una decina di anni è morto, lui ripeteva sempre una frase che gli ha colpito dalla parola di Dio. Cioè, sta scritto. Quante volte Gesù, parlando con i religiosi, diceva, sta scritto. L'autorità che deve valutare questa situazione è basata su qualcosa che è già scritto. Non è quello che, secondo me, non è secondo te, ma secondo l'autorità che è messo, come diciamo noi, nero su bianco. È scritto. È legge. È l'autorità. È qualcosa sui quali le cose possono essere costruite. Non vi scriviamo altro se non quello che potete leggere e comprendere. Perciò quello che è scritto non è come la legge o la Costituzione, forse la Costituzione è un po' scritta un po' più facile, in modo più facile che tante leggi. Io non so se avrei potuto essere un dottore di legge, perché le frasi sono così complesse e questo, anche se a volte a capire la parola di Dio sembra così tanto complesso per molti di noi, ma Paolo non cercava di fare le cose in modo complesso. Ha cercato di scrivere le cose in un modo comprensibile, qualcosa che si può leggere, che si può comprendere. Gli educati o tutti? E dalla mia esperienza, le cose scritte nella parola di Dio possono essere, sono così semplici che anche un bambino può capire. Ma a volte sono così complesse che un adulto non riesce a capire. ma il Signore ci ha lasciato questo, un documento ispirato da Lui, per farci capire quello che Lui voleva comunicare a noi. E se vogliamo comunicare qualcosa a qualcuno, com'è che la comunichiamo? Com'è che vogliamo comunicare? Vogliamo comunicare nel modo più complesso perché nessuno può capirci? O vogliamo parlare usando il linguaggio e le forme della persona comune? Perché se vogliamo comunicare dobbiamo parlare sullo stesso livello. Così un documento scritto che poteva essere letto, che potesse essere compreso, che Paolo spera che sino alla fine capirete. Una cosa scritta, comprensibile, che potete capire. E mi chiedo, c'è una differenza fra comprendere e capire? Perché qui sembra che ci sono passi. Che leggo questo, comprendo le parole, ma meditando su quelle parole capisco il messaggio. E allora è una progressione di istruzione. Leggere, comprendere, capire. Mia moglie ha detto qualcosa, lei stava in cucina, io stavo in camera. E ho sentito che diceva qualcosa, ma non comprendevo le parole. Perciò non potevo capire quello che diceva. Perciò ho dovuto lasciare la camera, arrivare in cucina e dire scusa, non ho capito quello che hai detto. E così ho ripetuto e ho compreso e ho capito. Perché volevo comunicare con me. E per me è un conforto che Dio ci ha lasciato un documento scritto nel quale voleva parlare con noi. Abbiamo parlato degli innamorati, che gli innamorati devono sentirsi spesso, se non una volta all'ora, due volte all'ora. Anni fa, quando Nino e io eravamo giovani, c'era la lettera che dovevamo scrivere e non potevamo sentirci ogni giorno, figuriamoci ogni ora. Potevamo telefonare, ma il costo della telefonata dovevamo programmarci, e di solito una volta alla settimana. Oggigiorno è un'altra cosa, con i messaggini, con le telefonate, comunicano sempre. Ma Dio ha lasciato questo, del quale tutti abbiamo una copia, perché voleva comunicare. Una cosa che si poteva essere letta, una cosa che poteva essere compresa, una cosa che poteva essere capita. Come in parte avete già capito. E avete notato, anche se l'hanno compreso, e alla fine dovevano capire, fino a questo punto quello che avevano capito era solo una parte. Non era tutto, ma perché? Perché ci vogliono degli studi, della ripetizione, della meditazione sulla parola di Dio per arrivare a una conoscenza più completa di quello che è scritto. Molte persone mi hanno detto, ah, io ho letto la Bibbia una volta. Io conosco tutto perché ho letto una volta. Ah, davvero? E quanti brani ho letto tante volte che ancora devo ragionare bene per capire il contesto? Figuriamoci uno come Fred, che una volta l'anno legge da Genesi Apocalisse e la fa da quanti anni? In più c'è lo studio per la preparazione di predicare la parola. La lettura quotidiana è per la sua conoscenza, ma lo studio più intenso di un brano è per comunicare agli altri quello che scopre. Ma i Corinzi, secondo Paolo, hanno capito solo in parte, anche se hanno letto, anche se c'è la comprensione. Perché quando leggiamo un brano, è bello che oggi capiamo così tanto, e sembra tanto. Ma quando torniamo a rileggere quel brano, non è solo questo? E forse questo non è la cosa principale che prendiamo, ma è qualcos'altro. È la nostra conoscenza di quello che capiamo aumenta ogni volta che leggiamo e studiamo un versetto o un brano. Perciò, alla fine dovevano capire, ma a questo punto solo in parte avevano capito. Perciò non dobbiamo essere imbarazzati se ci sono delle cose che non ricordiamo, che abbiamo letto o studiato, perché la prossima volta che leggiamo impariamo ancora di più e capiremo ancora di più. Una delle bellezze della parola di Dio. Come in parte avete già capito, che noi siamo il vostro vanto. Noi siamo il vostro vanto. E questa è la differenza con la parola vanto che abbiamo fatto prima e che facciamo adesso. Di solito quando uno si vanta, io così, io cos'ha, io. Mentre qui, il vanto vostro, siamo noi. È strano questo? È insolito dall'uso comune che abbiamo oggi? Ma perché noi siamo il vostro vanto? C'è un po' di superbia in questo? È strano. Com'è che io sono il vostro vanto? E voi dite, tu, il mio vanto? Ah! E io devo concordarmi con voi. Ma l'Apostolo Paolo poteva dire questo ai Corinzi? Perché? Qual era il valore che i Corinzi hanno avuto? Qual era la cosa che ha cambiato la loro vita? E com'è che quella cosa è arrivata a loro? Se non attraverso l'Apostolo Paolo. Perciò quello che i Corinzi hanno capito di Cristo, della salvezza, della volontà di Dio, di tutto quello che Dio voleva fare per loro, hanno avuto attraverso l'Apostolo Paolo e quello che li ha accompagnato. Perciò c'era un ringraziamento al punto che Paolo dice: noi siamo il vostro vanto. Perché da noi avete capito chi è Cristo e quello che ha fatto per voi. Noi siamo il vostro vanto. Ma anche voi sarete il nostro vanto nel giorno del Signore Gesù. Come mai io sono il vostro vanto e voi siete il mio vanto? È perché per la grazia di Dio che avete potuto ascoltare il Vangelo. E per la grazia di Dio che avete accettato la predicazione. Perciò il vanto non è: io sono migliore di te, ma siamo capaci di vantarci nella stessa cosa, cioè Gesù Cristo. Ma notate un'altra cosa in questo versetto. Notate il tempo del vanto. Noi siamo il vostro vanto, ma voi sarete il nostro vanto. Noi siamo il vostro vanto perché adesso avete capito le cose del Signore. Ma voi sarete il nostro vanto quando siamo davanti a Cristo. Per dire: Signore, ecco le pecore che ha messo nella mia cura. Perciò non fatemi vergognare. In un vero senso è così. Il modo che camminiamo con il Signore, che camminiamo bene per il Signore, quando è che devo essere duro con voi? Se dovrei essere duro con voi? E quando vedo qualcosa nella tua vita che non è un vanto davanti al Signore. Quando vedo qualcosa che vi allontana dalla parola che è scritta, che è stato compreso, che stiamo capendo. E ultimamente c'è questo. Una settimana fa dovevo fare un viaggio. Ero contento che avevo dei colleghi che potevano sostenere quello che dovevamo comunicare a questo fratello. Perché a volte fra di noi sento che sono l'unico. È come se fosse la mia opinione contro la tua opinione. Ma quando ci siamo già in tre o quattro, per dire, fratello, attenzione. Era un conforto per me. Perché il vanto deve essere in Cristo. Il vanto è perché il vostro impegno, come il mio impegno, è di essere tutto quello che possiamo essere per la gloria di Dio, in modo che l'amore fraterno possa essere veramente una cosa vista da tutti, che capiscono che siamo i suoi discepoli. Perciò, in parte avete già capito, e noi siamo il vostro, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro vanto nel giorno del Signore. Perché come io devo presentarmi davanti al Signore, in un certo senso devo presentarvi davanti al Signore. Sì, ognuno sarà responsabile per come si comporta, ma il responsabile di Chiesa ha una responsabilità anche per le anime che Dio ha messo nella cura. Perciò vi chiedo, non farmi fare una brutta figura. E se sono duro, non è perché vi odio, ma perché io voglio il migliore per voi, in modo che voi potete presentarvi davanti al Signore senza macchia, senza qualsiasi cosa, perché potrebbe essere meno della perfezione desiderata da Lui. E credo che questo è quello che Paolo dice. Noi siamo il vostro vanto perché avete conosciuto il Signore attraverso di noi. Ma voi sarete il nostro vanto davanti al Signore, perché abbiamo una responsabilità davanti al Signore, perché per come abbiamo curato voi. Wow. Forse sarebbe stato meglio se fossi un dottore di legge, o no? Ma è più utile per voi questo. Con questa fiducia, per procurarvi un duplice beneficio, volevo venire prima da voi. E passando di voi, volevo andare in Macedonia. E se non sbaglio qui, subentra questa doppia benedizione. A volte, quando ci salutiamo, quando c'è il saluto per la seconda o terza volta, dico, qualcuno dice, Ci siamo già salutati. E rispondo, doppia benedizione. E mi chiedo se era una cosa del genere qui con Paolo. Perché sembra che, non ho capito bene, se Paolo è passato da Corinto due volte in questo contesto qui, o se andava in Macedonia e poi tornava da loro. Ma c'è qualcosa qui che mi chiede se non è passato andando e poi ripassato tornando. E questo mi ha dato una perplessità per diversi giorni adesso. Perché quasi quasi mi sembra una doppia benedizione. Perché mi sembra che Paolo ha voluto passare due volte da loro. E Andrea sta leggendo bene e mi dirà dopo se la conferma o quello che ha capito lui. Ma non è così. In questo non capite quel affetto che si sentiva fra di loro? Quell'amore fraterno fra l'Apostolo e i Corinti? Passando di voi, volevo andare in Macedonia, poi dalla Macedonia ritornare in mezzo a voi. E voi mi avreste fatto proseguire poi ho aggiunto io, per la Giudea. È un po' più empatico qui che nella prima lettera, o forse in Timoteo, dove c'era il desiderio di Paolo di ripassare per Corinto. Qui sembra una cosa un po' più sicura, più intenso. Versetto 17, prendendo dunque questa decisione, ho forse agito con leggerezza? Perché con leggerezza? Oppure le mie decisioni sono state dettate dalla carne? In modo che in me ci sia allo stesso tempo il sì sì e il no no? È curioso queste domande che l'Apostolo Paolo fa. Con leggerezza ne dubito. Il sì sì, no no. Che rispecchia qualcosa che avevo visto anche in Primo Corinzi, se non sbaglio. Ma le domande per farli pensare, a riflettere sulle cose che ha fatto. Or come è vero che Dio è fedele? Dio è fedele? Come lo sai? Come ha dimostrato la sua fedeltà a te? Temo che nella religione molte volte c'è sì, Dio è fedele, perché Dio è fedele, perché Dio è fedele. Ma dire con parole e di dirlo con convinzione sono diverse. Dire con parole potrebbe essere, sì, sappiamo che Dio dovrebbe essere fedele, perché questa è una delle sue qualità. Ma quando abbiamo sentito nella nostra vita questa conferma della sua fedeltà nel mio confronto, quanto più sicuro la verità di questa affermazione che Dio è fedele. Or come è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no, ma o perché il figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, e non solo predicato fra di voi, ma predicato da me a voi. Perciò io so quello che vi ho predicato, e voi sapete quello che vi ho predicato. È una cosa molto personale. E non c'è dubbio di quello che è stato predicato. Perché è figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi, predicato da voi, cioè predicato da me. Eppure, sì, c'era Silvano, c'era anche Timoteo, da noi. Non è stato sì e no. Non c'era quella confusione, forse sì, forse no. O era sì, o era no. E questo in mezzo, la parte grigia, non c'era. O è giusto, o non è giusto. O si fa, o non si fa. O si crede, ma è sempre stato sì in Cristo. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì e sono contento per quelle ultime tue parole. Perché il sì non è in me. Il sì è in Lui. In Lui che è fedele. In Lui che ci ha dato da scrivere queste parole. Da Lui che ci permette di comprendere queste parole. Da Lui che ci permette di continuare a capire queste parole. Perché tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Perciò, questo ha a fare con quella fedeltà che abbiamo parlato un attimo fa? La sua fedeltà che è sì in Lui? Perciò, pure per mezzo di Lui, noi pronunciamo Amen. Che cos'è l'Amen? È solo quella cosa che si fa prima del postscriptum? È solo quello che usiamo per chiudere la preghiera? Che cos'è l'Amen? E l'Amen vuol dire semplicemente così sia. E non solo quella sinceramente Andrea o con amore Andrea. No, è molto di più, così sia. E questo, questa fedeltà, questa sincerità, questo messaggio compresa e capita, al quale possiamo dire Amen, e alla gloria tua, alla gloria mia? E qui dobbiamo dire no, è alla gloria sua. Perché non fosse, se non fosse per lui, nessuno di noi saremmo qua. Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti, attenzione di non leggerlo uniti, ma che ci hai unti, che cosa vuol dire ungere? Qual è il significato biblico per ungere? Nell'Antico Testamento, quando uno è stato messo da parte per il servizio del Signore, veniva unto con l'olio. I sacerdoti, i re. Non so se posso dire i profeti. Nel Nuovo Testamento non parliamo di un ungere con l'olio, in quel senso lì. Colui che ci ha fortificato in Cristo e che ci ha unti, ci ha messo da parte per un servizio preciso, particolare. Chi ci ha unti è Dio. Com'è che Dio ci ha unti? Nell'Antico Testamento il profeta ha unto il re con l'olio fisicamente. Nel Nuovo Testamento? Dio. Come? Egli ci ha pure segnate con il proprio sigillo. E ha messo la capara dello Spirito Santo nei nostri cuori. A volte troviamo frasi come l'unzione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che ci ha messo da parte per una cosa particolare. E quell'unzione che è diventato anche il sigillo che dà il marchio di qualità, il sigillo che contiene o assicura la qualità che sta dentro il prodotto, che viene da Dio, dando la capara dello Spirito Santo. Che cos'è la capara? Se devi comprare una cosa che costa tanto, o una certa cifra, e una cosa che non veramente potresti mettere in macchina a portare a casa, per dimostrare il tuo impegno di prendere quel prodotto, devi lasciare una capara. Che è una promessa che io verrò a ritirare questa cosa. E io prometto di pagare tutto il prezzo per questo prodotto. Che cosa stiamo dicendo qua? Che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo qua? Che se colui che ci ha unti è Dio, che ci ha dato il proprio sigillo e capare nella persona dello Spirito Santo, che Che cosa vi fa capire questo? La promessa di Dio che lo porterà a compimento fino a quel giorno quando saremo con Lui. Quel versetto che abbiamo visto nel discepolato: colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino a quel giorno. Non è il concetto che troviamo qua? Qui forse c'è qualche spiegazione in più per farci capire come abbiamo compreso: colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Ma quando arriviamo qui troviamo una spiegazione in più per capire di più quello che sta dicendo. Che è un'altra bellezza della parola di Dio. Come un brano dà conferma a un altro brano. Che uno si spiega l'altro. Molto è detto della concordanza della Bibbia e l'importanza della concordanza della Bibbia. Ma sapete qual è la concordanza più importante della Bibbia? È la Bibbia stessa. Che lei spiega una cosa e poi rispiega in altre parole, che ci porta avanti, in modo che il modo di capire continua a crescere, anche se la comprensione di quello che è scritto è importantissimo. Scritto, compreso, capito ancora di più. Forse ogni giorno della nostra vita. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra, la garanzia del pagamento in pieno. Lo Spirito stesso, lo Spirito Santo stesso, che Lui ha messo nei nostri cuori. E così quel versetto di Romani 8 che dice che il suo Spirito comunica con il mio Spirito che sono figlio di Dio, ha più senso. Perché da quando ho creduto c'è la caparra di Dio, la garanzia che sono diventato figlio di Dio, che sono erede di tutte queste promesse che Dio ha promesso ad ognuno che hanno creduto in Lui. Non abbiamo detto ancora oggi, ma questo a che cosa ci porta a dire se non wow? E ha pensato tutto Lui. E siamo diventati i benefattori di questa grande grazia che Lui ha pensato prima del fondamento della Chiesa, prima della fondazione del mondo. E con questo continuiamo a dire ancora, wow, Signore, grande è. Signore, grazie per tutto quello che hai fatto per me. Signore, tu sai che non lo meritavo, ma nonostante mi hai chiamato, mi hai rigenerato, mi hai salvato. Wow! Oh sì, grazie. E lì devo lasciarvi. Ma che cosa è cambiato fra la posizione dei Corinzi e la nostra posizione? Passati 2000 anni, cambiato località, perché sta di là un viaggio di circa 24 ore. Eppure le stesse promesse sue, al quale loro erano benefattori, sono le stesse benedizioni che abbiamo noi. Perché abbiamo la stessa parola. Abbiamo lo stesso Dio, fedele. Abbiamo la stessa capara dello Spirito Santo. Siamo stati unti da Dio. Perciò l'amore fraterno dovrebbe essere la cosa più naturale che c'è. Perché non viene da un vanto personale che ha fonte nel nostro orgoglio o la nostra superbia. Ma è un vanto che abbiamo solo in Dio, perché senza di Lui non saremo niente. Perciò, Signore, ti ringraziamo per questa fedeltà tua, per come agisci nella nostra vita, come ci guidi, come porti tutto a compimento secondo la tua volontà. E Signore, aiutaci di capire come dobbiamo comportarci in merito di questa benedizione del quale abbiamo visto stamattina. Nel nome di Gesù.